Benvenute e benvenuti dentro la Vasca dei Pesci TV. Oggi è il 9 ottobre 2023, il 9 ottobre del 1963, 60 anni fa esattamente. Era la notte della tragedia del Vajont. Stasera in tutta Italia, in oltre 150 teatri e piazze, si ricordano i 60 anni della tragedia, si ricorda quella notte in cui tutto successe e tutto si sarebbe potuto prevedere, come spesso accade in questo paese. Dicevamo, sono 150 i teatri e le piazze, moltissimi gli attori, le attrici e la gente comune che assisteranno o saranno attivi dentro questa lettura corale di un testo che Marco Paolini ha scritto moltissimi anni fa e ha poi riscritto proprio per questa occasione. Apriamo così questa sera con Parole di Giustizia, le parole di giustizia degli incontri con i Weekend Letterary Fest che realizziamo insieme al comune di Mussulmano Terme in provincia di Pistoia con il contributo e il patrocinio. Buonasera a Beatrice Curci, giornalista scientifica e amica.
Buonasera Ennio, buonasera a chi ci ascolta e chi ci vede.
Buonasera anche a Stefano Casi, saggista e critico, oltre che direttore artistico di questa interessantissima, importantissima realtà teatrale bolognese che è nota come Teatro di Vita, che fa delle cose molto, molto, molto interessanti. Beatrice, ti ci porto una sera, quando siamo nel
Sai,
bolognese tutti e due.
io amo molto Bologna.
E allora vi aspetto e buonasera a tutti e tutte.
Siete
Grazie Stefano,
proprio
buonasera a te.
benvenuti. Io sono contento di avervi qui perché siete entrambi persone di valore rispetto, che rispetto e stimo, ecco, tutti e due. Dunque, parlare di parole di giustizia in un mondo in cui tutti urliamo troppo, quasi persino quando stiamo zitti. Che cosa vuol dire all'interno di un dialogo a due, Beatrice? Poi rivolgo la stessa domanda anche a Stefano.
Beh, insomma, hai detto bene, Ennio, è un mondo in cui siamo, possiamo definirlo tempo di infocrazia, no? Cioè un sovraffare di parole, informazioni. Invece la cosa che dovremmo tener conto è l'importanza invece della comunicazione, che ha invece un valore nell'ascolto attivo, nello stato di empatia, nel cercare di capire cosa l'altro ci sta dicendo, ed è quella la parte forse più complessa. E nonostante il nostro mondo corra, forse dovremmo tornare soprattutto a questo.
Stefano, tu cosa pensi?
Ma sì, Beatrice ha detto molto giustamente. Io aggiungo. A quello che ha detto tu all'inizio, riguardo. Mi sentite?
Devo
Forse
chiederti
qui
di
appena.
ripartire perché abbiamo un freeze, totalmente
Ok, allora.
inaspettato, ti blocchi a metà.
Riparto, no, dicendo che appunto Beatrice ha già detto molto, molto bene. Aggiungo solo una cosa che probabilmente mette in relazione la giustizia con il teatro e anche con il Vaillant, perché credo che, ecco, l'esempio del Vaillant mi sembra perfetto in questo senso, perché se tu devi fare una denuncia. Non so, fai un film, fai un'inchiesta, fai un'azione di questo tipo. Se porti un fatto come quello del Vaillant a teatro, attraverso il teatro, non è solo un atto di denuncia, appunto, ma è un atto di giustizia che si basa sulla condivisione. Prima Beatrice parlava di empatia, no? Quando a due ci si confronta, e questo è la parola, e questa è la parola chiave della giustizia. Ecco, a teatro la giustizia ha il valore aggiunto di un'empatia collettiva. E quindi questo credo che sia ancora più importante, perché si aggiunge il discorso del rituale, il teatro come rito, no? E allora stasera in tutti questi teatri in cui si ricorda il Vajont non si fa un'opera di denuncia, ma si fa un'opera di giustizia, ed è una giustizia che passa attraverso una collettività.
Se mi permetti, Stefano, entro dicendo una cosa: mi ha colpito perché hai detto empatia collettiva, no, nel teatro, e secondo me la grandezza del teatro riesce nell'empatia collettiva, perché chi sale le tavole del palcoscenico sceglie di mettere da parte se stesso ed entrare in qualcun altro, non diventare punto di riferimento e autoreferenzialità. E le vere parole di giustizia è quando mettiamo da parte ego e personalità che sovrasta per cercare di metterci nei panni dell'altro. E questo il teatro lo fa benissimo.
Assolutamente. Facciamo? Il teatro è proprio chi, non so, all'inizio quando si fanno i corsi di teatro è proprio il gioco anche del mettersi nei panni dell'altro, di un'altra possibilità, e questo favorisce proprio la conoscenza di sé e degli altri, e in questo esiste il rispetto e quindi un percorso di giustizia. Scusa se ti ho interrotto, Ennio.
No, nessun problema. È che mi interessa molto questo aspetto legato all'ego nelle arti sceniche, ma un ego che normalmente in mestieri come quelli che mestieriamo noi esce con molta violenza a volte, no? Con molta prepotenza. Oserei dire, e mi piacerebbe sapere come ad esempio Teatri di Vita l'ho detto più volte a Stefano Casi, quindi non è la prima volta che glielo dico, è uno spazio meraviglioso dove si fa comunità, ed è molto difficile poi usare parole di giustizia all'interno di uno spazio che fa comunità. Tu, Beatrice, fai parte di una comunità scientifica, come giornalista, come si usano parole di giustizia all'interno di una comunità tanto legata al prestigio come a volte è quello a cui tu appartieni? Ci sono un sacco di possibili,
allora,
scivoloni.
Hai detto una cosa fondamentale, no? Hai usato la parola comunità. La parola comunità è sempre meno utilizzata, no? Il senso della collettività, della comunità, in fondo è mettere insieme, mettere in comune il proprio sapere. Allora, la comunità scientifica, nell'accezione più grande, oggi per esempio ce lo dimostrano il premio Nobel, non è più dato a un singolo individuo. Per esempio quest'anno il premio della medicina va a una donna e un uomo, il premio, cioè, quindi già è un mettere in comune, quindi siamo a un livello alto. In ambito giornalistico, ecco, per quello riguarda il giornalismo scientifico sono pochi, non sono tantissimi giornalisti scientifici, perché ci vuole una competenza specifica, mentre il giornalismo nell'accezione più classica, porto sempre una battuta, la maggior parte dei colleghi vogliono tutti lavorare nella redazione del Politico, un po' perché il nostro giornalismo è stato fondato da uno che si chiamava Camillo Benso Conte di Cavour, e quindi vuole avere una funzione pedagogica, no? E poi perché stare vicino al potere piace molto. Certo, senza dubbio, come moltissime professioni, è un mestiere, mentre io amo definirlo un mestiere, dove l'ego travalica. Non a caso un conto è fare il cronista e un conto è fare l'editorialista. Se fai l'editorialista, quest'ego, come dire, traborda dalle parole. Se sei un bravo cronista, cerchi, laddove è possibile, non si può essere asettici, fare un passo indietro per raccontare il fatto e portare quello che io definisco il padrone vero del giornalista, cioè il lettore, nella storia.
Anche teatro, sì. Non si scherza, no? Quanto è ego debordante.
Il teatro è proprio il luogo dell'ego debordante, direi, ma forse soprattutto degli attori, ovviamente, che si pongono in una situazione di esposizione estrema, e esporsi in maniera estrema, appunto, è un atto di narcisismo in qualche modo, di cui gli attori sono perfettamente coscienti, e in questa coscienza c'è anche, come dire, un aspetto, chiamiamolo terapeutico o autoterapeutico, perché l'attore sa di non poter essere da solo, cioè sono rarissime, ma anche, anche l'attore che fa il monologo, che è comunque autore, attore di sé, in ogni caso si trova a confrontarsi con altre personalità, altre professionalità, i tecnici, per dire, no, molto banalmente, e così.
Che sono fondamentali.
Sono fondamentali, uno spazio che accoglie. Quindi inevitabilmente l'ego si trova a, come dire, temperato, è un ego temperato, perché deve confrontarsi con una comunità. Con una comunità che può essere una comunità temporanea o una comunità permanente, i gruppi, no? Le compagnie che lavorano sui lunghi tempi, e sono comunità che si confrontano con altre comunità, che sono le comunità temporanee degli spettatori, appunto, del pubblico che si crea ogni sera, e della comunità allargata del territorio. Quindi è un gioco di specchi tra comunità, e questo rende il teatro automaticamente, appunto, come dicevo prima, un rito collettivo, che è un dato assolutamente imprescindibile. Ma nel rito si recupera anche proprio il valore anche etico del rito stesso, che in qualche modo qui possiamo declinare in forma di giustizia, ma che può essere declinato anche attraverso anche in altri modi. E comunque, se noi pensiamo alla prima trilogia del teatro della civiltà occidentale, l'Orestea è proprio una condivisione collettiva di un rito di giustizia, perché celebra proprio la nascita della giustizia, diciamo, a livello di tribunale. Quindi questo segno, insomma, ti sono grato per questa sollecitazione della giustizia, perché effettivamente va a cogliere in pieno proprio il senso di quello che è ab origine il teatro.
Percepisco che Beatrice Curci ha qualcosa da aggiungere.
No, e mi, per carità, è assolutamente, sottolineo e sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Stefano. Ovviamente in quel rito di comunità, perché poi in realtà poi l'attore cosa cerca? Chiamiamolo in quel minuto di applausi, no? In cui quella comunità che lo ascolta placa in qualche modo quella fatica, per quella sola anche una parola, quel bis, per esempio, no? È quello che poi gratifica il proprio ego, no? Però viene da un rito collettivo, in fondo sappiamo bene nella tragedia greca, come dicevi tu, nelle nostre origini, no? C'è tutto il discorso della catarsi, no? E in fondo che cos'è la giustizia? È un liberarsi di un fardello, è un concetto di catarsi. E non solo, hai parlato benissimo di quanto uno deve confrontarsi, no? E quindi il ruolo del coro, no? Quindi quanto quelle nelle origini, quella che è la nostra civiltà, quel senso di comunità, di collettività. Se poi andiamo nell'etimo della parola giustizia, sappiamo che lo possiamo declinare in tantissimi modi, a partire dalle varie religioni e dal concetto di ciò che è giusto. La parola giusto va calata in un contesto, non può mai essere estrapolata. Noi ormai la giustizia è la bilancia, no? L'idea della bilancia. Sa benissimo Ennio che io trovo che, per esempio, sia anche giustizia utilizzare parole giuste al posto giusto quando noi scriviamo. Non sopporto, lo sa chi mi segue, chi legge i miei articoli, che si possano usare perifrasi per nominare una patologia che si chiama cancro, e che se la nominiamo proprio in quel concetto di giustizia impareremo sempre di più a combatterla. Se continuiamo a dire il male incurabile, la lunga malattia, noi togliamo la giustizia al malato e quindi alla scienza di poterla guarire.
Totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo, credo proprio che il discorso sui termini, sulle parole, le parole siano proprio il punto di partenza per la correttezza e per la comprensione, dare la parola giusta a ogni situazione. Concordo assolutamente in pieno.
Io vorrei citare Daisaku Ikeda, filosofo buddista giapponese, che parla di lotta di parole di giustizia, no? Di lottare con parole di giustizia per andare a sfrucugliare nel nuovo lavoro editoriale di Stefano Casi, che nutre questa insana e straordinaria insieme passione per Pierpaolo Pasolini, che è una figura che so essere cara anche a Beatrice Curci, per cui avremo un altro argomento comune. E Pierpaolo Pasolini ha fatto di tutta la sua vita un evento collettivo, no? Di comunità, perché ogni suo film, ogni sua azione, ogni sua dichiarazione, ogni suo articolo ha scatenato all'interno di quella che era la comunità dei cittadini italiani, che di qualsiasi livello, reazioni più o meno avverse, ed è diventato, anche a causa della tragica fine mai spiegata che fece quella notte ad Ostia, un mito. Positivo o negativo, possiamo deciderlo. Tu, che lo hai studiato per tanto tempo e che hai scritto libri, tra i quali l'ultimo, Le tragedie umoristiche di Pasolini e altre eresie, come vedi questa figura così importante nella società italiana degli ultimi 60 anni, oserei dire?
Sì, io continuerei con l'input di questa chiacchierata, dicendo che Pasolini ha molto a che fare con la giustizia, con la richiesta di giustizia. Quella di Pasolini è stata l'attraversamento della nostra società, di una società in grande mutazione, trasformazione e, come dire, caduta, appunto, secondo l'analisi di Pasolini. E in questa sua analisi condivisa, come dicevi, Pasolini era un solitario, era un individualista, quindi, e aveva un grande ego, ecco. Ma questo era la garanzia per quello che diceva. Cioè, lui non ha mai detto, non ha mai usato, diciamo così, il plurale maiestatis, cioè non ha mai nascosto il proprio discorso dietro uno schermo plurale, come a diminuire la propria responsabilità personale. No, anzi, ha sempre evidenziato, ha sempre enfatizzato un io, ma proprio per esprimere il massimo di responsabilità individuale. E però proprio questo gli garantiva la possibilità di parlare alla collettività. Quindi, ecco, il discorso della condivisione, della collettività, appunto del rapporto con la società, per Pasolini si esprime in questi termini, ed è un rapporto di questa voce nel deserto, in qualche modo, che chiede giustizia, che chiede una giustizia sociale, una giustizia di classe, da tanti punti di vista, ma soprattutto una giustizia etica, proprio nell'assunzione di responsabilità di ciascuno di fronte a ciò che la società ci pone davanti. Quindi credo che questo sia il punto per provare a entrare nel rapporto con la giustizia. Credo che questo sia il punto più importante, al di là delle tante denunce fatte da Pasolini. Credo che la richiesta maggiore sia proprio in questo senso: assumersi la responsabilità per cercare insieme una forma di giustizia collettiva.
Il tuo punto di vista femminile, Beatrice, può essere molto interessante, considerando che voi donne siete spesso state obbligate, oserei dire, ad assumervi responsabilità che non erano le vostre.
Allora, io partirei intanto da una cosa che ha detto Stefano, no? Di questo grande ego no? Di Pasolini, come garanzia. Allora, chiunque abbia avuto in mano i testi, che tra l'altro è di un intellettuale fortemente eclettico, cioè noi non abbiamo, non è mai lineare nei suoi scritti Pasolini. Pasolini è capace di cogliere il senso della contemporaneità che vive per tradurla in visione, ed è una cosa abbastanza complessa, no? In questo c'è il suo eclettismo. È uno che racconta, tra l'altro, insomma, lo scorso anno avrebbe fatto, cioè nel 22, cioè era stato nel 2022 il centenario, tra due anni è stato ritrovato all'Idroscalo nel 1975. Tra l'altro, io sono amica di Lucia Visca, che è la prima giornalista, allora giovanissima, che trovò il cadavere di Pierpaolo Pasolini, e non a caso scrive un libro dove dice un mistero tutto italiano, e questo è il concetto. Noi ancora oggi non sappiamo il perché. Forse io dico che Pasolini, per quell'idea di giustizia, per quell'ideale di giustizia che non era, come dire, asettico, ma che calava nella realtà, soprattutto per esempio anche di una città piena di contraddizioni come Roma, no? Abbia trovato poi in questa ricerca anche la sua morte, ma questo è il mio punto di vista. Fermo restando che la giustizia sulle donne sarebbe da aprire un capitolo a parte. Noi siamo ancora frutto e prodotto di un patriarcato fortissimo, anzi, secondo me, c'è bisogno, ed è responsabilità della mia fascia generazionale, noi abbiamo dato quasi per scontato tanti di quei diritti, no? Che erano stati raggiunti, e forse oggi c'è bisogno di un ritorno, io lo sono sempre stata, di essere femministe nell'accezione proprio del rispetto, cioè a partire dalla parola che prende l'etimo della parola femmina, che per chi non lo conosce, perché sai, è facile, no, il discorso donna. Essere femmina è un'entità biologica completamente diversa da quello che è invece il concetto sociale di donna, a cui è stato poi per secoli, è frutto e prodotto ovviamente della nostra cultura storico-filosofica occidentale, per secoli relegata soprattutto a quello che io definisco un ruolo da ancella. Poi piano piano, insomma, come dire, gli spazi uno se li prende. Io mi trovo spesso in conflitto, benefico conflitto, quando si dice: ah, dateci voce, dateci spazio. No, io non voglio che nessuno me lo dia, voglio andarmelo a prendere quello spazio, voglio che quella voce sia la mia e non che qualcuno mi dia l'opportunità di esprimerla. E quindi anche qui è un cambio di paradigma nell'uso della parola, la consapevolezza che le parole poi ci creano la realtà, la descrivono, ci parlano. Quindi, insomma, sulla giustizia sulle donne è un lungo e ancora faticoso percorso, fermo restando che per fortuna, come dire, tante cose poi sono state fatte, grandi passi in avanti ce ne sono stati, non è che possiamo dire che siamo all'anno zero. Molto è stato fatto, molto è stato detto, ma è un cammino che deve proseguire.
Pasolini è quello che ha fatto, no? Alla fine poi vorrei parlare con te anche di Giulia, Beatrice. Sì. Pasolini è quello che ha fatto, non ha aspettato che qualcuno gli offrisse lo spazio. Se l'è preso, con la forza bruta della sua intelligenza, della sua analisi, della sua capacità di penetrare la contemporaneità, no? Come diceva Beatrice prima.
Assolutamente sì, e tra l'altro aggiungerei sempre a proposito di giustizia che appunto la morte di Pasolini, a cui hai accennato, attende giustizia. Diciamo, come dire, il discorso sulla giustizia a proposito di Pasolini ha proprio questo tragico però inevitabile, quindi, circolo che si chiude. E sì. Sì, Pasolini si è preso, ha avuto la capacità, ovviamente, perché poi ci vuole anche la capacità e il coraggio di prendere la voce, di prendere la parola e di mantenerla nonostante tutti gli attacchi, tutti gli ostacoli, perché poi noi, insomma, siamo trattiamo spesso Pasolini come qualsiasi altro scrittore, intellettuale, cose. Ma dobbiamo ricordarci che sempre a proposito di giustizia, Pasolini è stato per tutta la sua vita, a partire dagli anni 50, oggetto di denunce e procedimenti penali. Procedimenti penali pretestuosi spesso e per censurare i suoi libri, le sue opere, ma anche per bloccarlo proprio nella sua vita personale, no? Con accuse anche ha subito processi anche ridicoli per aver fatto un furto, una rapina a mano armata in un distributore di benzina. E su questo ha subito un processo, ecco, per dire. Quindi diciamo che la sua volontà di mantenere la parola e di alzare la voce poetica sempre, perché la sua voce è poetica, è sempre andata di pari passo con una giustizia che non sempre è stata giusta, ecco.
Se mi permetti, Stefano, una riflessione, no? Io giustamente i testi di Pasolini li conosco, li ho letti, ma c'è sempre stata una cosa che mi ha portato a riflettere sul perché Pasolini è stato sempre, come dicevi tu, processi inutili, cose non fatte, no? Secondo me la grandezza di Pasolini sta in una cosa: lui gli umili non li ha mai raccontati come valore positivo, quello che faceva il neorealismo o quello che ha sempre fatto il cattolicesimo imperante all'interno del nostro paese. Non ci dobbiamo dimenticare che noi abbiamo in casa il Vaticano, no? Pasolini ha fatto un'altra cosa, li ha raccontati per quelli che erano, con le loro contraddizioni, con le loro devianze, perché tutti noi ne abbiamo, più o meno grandi, con le loro brutture. E questa era la vera, secondo me, scomodità di Pasolini, e in tal senso gli hanno tolto il senso della giustizia, che era senso unico nella testa poi del neorealismo o anche dei cattolici. È stato uno spartiacque fondamentale, cioè reggere Ragazzi di vita non ha niente che ti possa, anzi, quell'essere, quelle parole giuste al posto giusto, che non è crudeltà, è visione realistica, mentre nonostante il neorealismo quegli umili non li ha raccontati per quelli che erano, li ha modificati in maniera funzionale a ciò che voleva essere il loro racconto, e secondo me questa è la grandezza di Pasolini.
Mentre vi ascolto mi rendo conto di quanto in realtà siamo molto lontani, no, da tutto quello che stiamo dicendo. Noi stiamo facendo una serie di riflessioni attraverso lo scritto di Stefano Casi. Mi piacerebbe vedere la copertina, nel caso lei lo desideri, del libro, attraverso le riflessioni di Beatrice, ad esempio dal punto di vista del lavoro del giornalismo femminile, no? Delle parole di giustizia scritte da donne, Giulia sta facendo un lavoro straordinario che fino ad ora non è stato fatto, ad esempio, no, Beatrice?
Considera che di Giulia ne sono fondatrice, nasce adesso nel 24, saranno 11 anni, no? 11 anni di grande lavoro. Pensate che noi ci siamo battute perché non si dicesse l'omicidio di una donna, si dicesse femminicidio sui media, eppure pensate che la parola femminicidio è un reato che non esiste, perché se prendiamo il nostro codice penale non troviamo da nessuna parte la parola femminicidio, ci saranno le aggravanti di un omicidio rispetto a certe cose codificate nel codice di procedura penale. Il lavoro sui media è stato l'attenzione a un uso corretto del linguaggio e quindi della parola direttrice e non direttore, perché intanto quando mi si dice, e lo sa bene Ennio, ah, ma i ruoli di lavoro sono neutri, io rispondo che non si conosce la lingua italiana, in italiano il neutro non esiste, esisteva il latino, ma in italiano non c'è, c'è un singolare maschile e un singolare femminile, un plurale maschile e un plurale femminile. Come per esempio anche aggiungere il suffisso essa, per molto tempo è stato uno scherno. Non si dice la presidentessa, si dice il presidente, la presidente. Questo è il lavoro, per esempio, che Giulia quotidianamente porta avanti. Io, nell'ambito di Giulia, mi occupo di quelle che sono le parole che si usano per la violenza, della rittimizzazione che subiscono le donne attraverso il linguaggio dei media, ma anche il linguaggio delle sentenze. Nel linguaggio delle sentenze rispetto alla donna, le parole di giustizia non ci sono. Noi troviamo sentenze in cui, siccome lei era esuberante nell'uscire vestita in un determinato modo, il marito non ce la faceva e quindi in un attacco di gelosia ha provveduto a infliggere 14 coltellate. Allora, se io infliggo a qualcuno 14 coltellate, non mi si può dire che l'esuberanza, e stiamo parlando di sentenze, credetemi, io ho letto oltre 1300 sentenze in cui sono andata a vedere l'uso del linguaggio, e ancora oggi, a parte il raptus, che chiunque si occupi banalmente di disagio mentale sa che il raptus non esiste, la malattia mentale è una cosa, il raptus non c'è, e quindi è tutta una visione, una creazione ad uso e consumo. Una delle cose con cui imputo spesso ai colleghi, perché nella fretta pare bisogna scrivere, non c'è più il tempo della riflessione, è che invece di semplificare banalizzano. La semplicità è una complessità risolta, la banalizzazione è la stupidità che avanza, sono piani completamente diversi, e allora il lavoro sulle parole Giulia l'ha iniziato a fare. Le parole per dirlo, abbiamo fatto tanti libri con Giulia, continuiamo nel nostro lavoro, stiamo attenti, come dire, ci sono colleghe come Adriana Pannitteri che da anni si occupano di femminicidio e violenza sulle donne, sono tante le colleghe che lavorano in Giulia e ci fanno attenzione. Spesso però non è facile, perché spesso ci si sente dire, ma fosse il problema delle donne, fosse il linguaggio. E invece è il linguaggio, perché noi ciò che non nominiamo non esiste. La rappresentazione della realtà che viviamo avviene attraverso le parole, altrimenti, cioè, di che cosa è fatto il nostro mestiere di racconto? Anche nel teatro, no Stefano, tu me lo insegni, per quanto un silenzio possa essere fondamentale, ma lo metto, come dire, tra una parte di copione e l'altra, e quindi devo usare la parola. La parola è ciò che ci distingue dagli animali, quindi per una forma di evoluzione, no? Però è quella che ci serve a comprendere. E allora quando mi si dice che no, ma che ti importa del linguaggio? Ma perché uno deve chiamarsi direttrice, caporedattrice o qualsiasi altro? Medica, io dico medica, anche se è fortissimo quando dicono però suona male. Io sono convinta che le parole non debbano essere eufoniche, le parole debbano descrivere. Chi l'ha detto? Ah, ma suona male. No, non ci sei abituato. Ho veramente accolto con una grande gioia la giovanissima ingegnera di 25 anni che ha imposto al proprio ordine di avere sul timbro la parola ingegnera e non ingegnere, perché non sono un maschio, perché ho un percorso diverso. Ecco, le parole ce la raccontano la realtà, e uno bravo che si chiama Wachowski diceva che il linguaggio ci parla, e quindi è fondamentale. Il lavoro di Giulia è anche questo, è partito da questo, poi ovviamente nell'ambito dei media si fanno tantissime cose, insomma.
Ecco, io vorrei portare Stefano, come ho chiesto a te, di parlare di Giulia, che questa associazione benemerita. Frattanto alle mie spalle vedete una cosa rotolata, è la mia gatta, perché lei deve stare a portata di voce. Stefano, insieme ad Andrea Adriatico, ha una serie di altri personaggi della cultura bolognese, ha creato ormai da molti anni questa realtà che si chiama Teatro di Vita. Avete pubblicato un libro recentemente, no? La storia di Teatri di Vita, dico bene?
Sì, è un libro che si intitola Bologna 900 e 2000, Teatri di Vita nella città. Bologna 900 e 2000 è stato uno spettacolo che ha attraversato la città di Bologna e con i testi di Grazia Verasani, Simona Vinci e Milena Magnani. E quindi abbiamo pubblicato il libro di questo spettacolo di qualche anno fa con i testi di queste tre scrittrici e però anche con una riflessione sui 30 anni della nostra storia. Nel 93.
Io credo di non sbagliarmi se dico, e non c'è piaggeria, lo sai, mi conosci un po', non credo di esagerare se dico che Teatri di Vita è l'unica realtà italiana la cui programmazione si basa esclusivamente, in un modo o nell'altro, sul rispetto dei diritti umani. È vero, no?
Beh, grazie anzitutto di questo, non so se è l'unica, di certo questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Da questo punto di vista, uno delle linee che ci sostiene è il tentativo di confrontarci con la realtà del sociale, politica, anche con quella più scomoda e quindi confrontarci con i grandi temi, i temi ovviamente dei diritti. I diritti sono sicuramente uno dei punti sui quali insistiamo maggiormente, ma anche appunto le trasformazioni sociali, politiche. Quest'anno abbiamo lanciato una stagione con un titolo, guarda caso, pasoliniano, che è La rabbia. La rabbia è un documentario di Pasolini in cui lui osserva le grandi trasformazioni di quel periodo, era il 1963, quindi guerra fredda, boom economico e così via, e lui osserva tutto quello che sta accadendo attraverso il suo sguardo poetico, cioè la poesia che interpreta la realtà. Ecco, noi abbiamo lanciato questa stagione quest'anno con il titolo La rabbia perché vorremmo condividere con il pubblico quella rabbia, cioè la rabbia di chi osserva una società in trasformazione, in pericolosa trasformazione, e la osserva però con lo sguardo e con le parole della poesia. E quindi sono tutti spettacoli che in qualche modo si confrontano con questo, e quindi sui diritti, ma anche sugli scenari internazionali. Ieri ha terminato le repliche uno spettacolo sulla Palestina, estremamente attuale per coincidenza. Il mese prossimo ci sarà uno spettacolo di un artista ucraino. Ecco, questi sono tanti spunti per un'idea di teatro, appunto, che cerca di guardare con poesia, cerca di raccontare, di fare un teatro di reportage che però non si vuole sostituire alla politica, ma che in qualche modo pungola la coscienza degli spettatori.
Mi permetti, Ennio, mi colpiva moltissimo la rabbia, no? Sempre lei riferita a Pasolini, però la rabbia è un sentimento, è un sentire, no? E uno dovrebbe chiedersi da dove nasce, cioè quella che tendenzialmente riflettiamo su noi stessi e quella che invece siamo portati ad esporre e da esprimere verso gli altri. Però è un sentimento importante, perché se non accanto a rabbia ci metto indignarsi attraverso gesti, parole e atti, noi siamo sempre di più una società assuefatta a una sorta di andamento e di ineluttabilità, con la convinzione che le cose tanto vanno così e non possono essere cambiate. Ecco, no, in termini di parole di giustizia, la rabbia può essere il primo passo, il primo sentimento per poter cambiare le cose ed evitare di essere, lo dico fra virgolette, sudditi di una sorta di ineluttabilità, come se non fossimo protagonisti delle nostre vite, nell'accezione migliore della parola. E quindi è affascinante. Poi in una città come Bologna, la città in cui nasce il DAMS, no? Che tra l'altro era il 70, quindi erano gli anni 70, il luogo di Umberto Eco, del fermento, non a caso poi lo sanno tutti, è chiamata la Dotta. Quindi insomma, in qualche modo veramente un in bocca al lupo di cuore, Stefano, perché la rabbia è il sentimento che deve andare di pari passo per trasformare le cose in quello che io definisco amore, nella parola nel più ampia che si possa avere, che non è solo un sentimento a due, ma è amore per la giustizia, per un sociale che si faccia carico di tutti, per quei diritti di cui hai parlato, a cui però non dobbiamo mai dimenticare, vadano di pari passo i nostri doveri.
Per chiudere, ma guarda, vai Stefano, vai, non ti preoccupare. Vai.
No, dicevo, volevo solo dire che questa nostra attenzione fortissima nei confronti proprio delle parole ci ha portato proprio alla rabbia, proprio in un periodo in cui la rabbia è un sentimento che per la maggior parte, pensa ai social, significa astio.
Significa... sì, infatti non ha niente a che vedere con l'odio.
Esatto.
Hate speech non ha nulla a che vedere con la rabbia.
Esatto, esattamente. Allora, proprio questa sottolineatura del titolo, la rabbia, è per riportare al valore della rabbia, che appunto, in qualche modo, grazie
a un valore dinamico, no? Qualcosa che una straordinaria forza di cambiamento. Vorrei chiudere, continuerei 6 ore, ma non va.
Ma il tempo è tiranno, diceva qualcuno.
Esatto, non va bene a nessuno dei tre, e certamente nemmeno a chi ci sta seguendo. Come le agiamo queste parole di giustizia per renderle tali sul serio? È una domanda, cioè qual è il modo migliore per, no? Perché non rimanga, esatto, ci siamo fatti 4 chiacchiere, oh che bello, come ci siamo divertiti.
Ma io credo che forse semplicemente applicando con rigore quello che stiamo facendo. Io credo molto che non sia in una condizione appunto come quella in cui ci troviamo, l'onestà del perseguire appunto il proprio percorso in maniera appunto coerente sia la condizione che ci è propria. Noi non siamo politici, non siamo magistrati, non siamo diciamo non abbiamo le leve del potere, abbiamo però il potere di essere coerenti, di portare avanti sempre l'esercizio pasoliniano, e continuiamo a dirlo, della critica e della responsabilità. Ecco, credo che questo possa essere il nostro attuare il valore della giustizia.
E mi aggancio a quello che dice Stefano nel rendere parole racconto, accanto sempre nel solo nominarle ci deve essere quello che è la coerenza dell'esempio, altrimenti si lavora su piani che sono diversi. Il vecchio concetto del pensiero azione, no? Dell'andare di pari passo è l'esempio. Porto una cosa banale: è inutile che noi diciamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, devi leggere, e lo diciamo, ma se non ci vedranno mai con un libro in mano non impareranno mai l'amore per la lettura. Quindi, rispetto a ciò che ci chiedevi, come queste parole di giustizia devono avere la loro concretezza? Devono averla nell'agire quotidiano di ognuno di noi.
Grazie a Beatrice Curci, giornalista scientifica, grazie a Stefano Casi, saggista e critico. Io vi ringrazio molto, spero di ritrovarvi in un futuro. Davvero è stato molto gradevole chiacchierare con voi, perché Avrei continuato per molto tempo, ma non si può.
Grazie per averci dato questa opportunità di confronto bello, sereno, con parole giuste.
Grazie mille. Era l'appuntamento, chiedo scusa, del 9 ottobre 2023 con gli incontri di Weekend Letterary Fest che organizziamo in streaming live anche e non solo, insieme al Comune di Mossomano Terme, provincia di Pistoia. Grazie, avremo un altro appuntamento questa settimana, vi terremo informati.